Allora, riassumi brevemente.
Riassumerò brevemente per scritto l'altra volta, perché brevemente siamo noi come gruppo di DAD, come cultori esponenziali delle possibilità date da tutte le scienze. Mi viene in mente una frase del nostro Benedetto Colaiani, uno dei docenti del Centro Vecchia di Palermo, nil edile me alienum, cioè nessuna cosa per me viene considerata estranea all'edilizia, e questo per se stesso anche tu, quindi tutto che fa parte di tutto che sto pagando. Quindi non vedo perché una parte importante della metodologia progettuale venga trascurata, perché invece per me la teoria della progettazione è una delle cose più importanti, è un assoluto. E quindi teoria della progettazione prescinde dal campo, prescinde da tante cose, però non prescinde dalla logica. E quindi questo è un altro filo d'Arianna che penso ci guiderà nella discussione. Poi volevo partire da una domanda che volevo farti alla presentazione di Caravaggio visto dal basso, quando hai parlato a un certo punto di prime esperienze il computer, e che danno questo senso di angoscia, perché è uno strumento di indagine approfondito, di in qualche modo di dissezionare qualche volta dal vivo l'oggetto, l'organismo edilizio, e quindi dà questo senso di angoscia. Io invece quello che noto, mi pongo questa domanda, a me questo senso di angoscia non me lo dà, anzi mi sembra una cosa un po' salvifica, almeno per quel po' che ne so io. E se devo invece registrare un mio disagio, una mia proprio vertigine, e questo l'ho portato nell'enciclopedia italiana, alla luce matematica. Quando ero piccoletto mi divertavo da Treccani, e prima, nel Natale della maturità, l'anno mi venne il diritto di vedere se era possibile fare anche le equazioni di terzo grado, perché per la maturità eravamo preparati a risolvere le equazioni di secondo grado, ma c'è questo il metodo risolutivo. Allora sono andato a studiare, e c'è, ha scoperto Cagliostro, che è un grande matematico, che invece è stato taciuto per tanti altri, per questo aspetto. Allora poi visto c'era anche di quarto grado, per gli studi di quarto grado, poi da quinto grado in poi, e invece è un quarto grado. E poi sono andato a leggere qualche altra pagina avanti, e allora io veramente ho avuto un senso di vertigine. Mi sono sentito male, come se fosse meglio trasferito di blocco sulla cima del Cervino, e vedesse di sotto, ha un senso di sgomento. E quindi io trovo questo sgomento nella logica veramente alta, però negli strumenti attuali io vedo un qualche cosa che mi aiuta, li vedo amichici, non li vedo così diciamo estranianti dal problema di progettazione architettonica. Quindi questo è...
Quanti di voi erano alla conferenza? Tu c'eri sicuramente. Ah no, qualcuno c'era.
Poi ho portato altro cimelio.
C'è poi comunque una lista di domande, quindi ne abbiamo tante. Questa volentieri cominciamo da questa.
Perché poi il tema è, sappiamo, progresso
sì, certo.
E l'architettura. Declinata secondo tre domande che hanno fatto i quattro studenti del mio corso. Sì. Sul sentimento,
sì, sulla comunicazione. E poi nei limiti del possibile discutere.
E quindi a ruota libera.
Questo è un argomento parecchio interessante. E come anche per come lo poni. Diciamo, cerchiamo di farla. Grazie, mi accoglie. Dunque, uno degli aspetti in qualche maniera importanti di questo ragionamento sull'informatica, dal mio punto di vista almeno, è quello che un ragionamento sull'informatica mi sono già preso io anche lo zucchero, mi dava un po' la mano. Un ragionamento sull'informatica modifica la nostra concezione di spazio e la nostra concezione di tempo. Non siamo in uno spazio oggettivo e non siamo in un tempo oggettivo. le condizioni di spazio e di tempo si modificano con il progredire delle nostre concezioni e conoscenze scientifiche e contemporaneamente con la presenza di strumenti o, se vogliamo chiamarli più in generale, di protesi. Questo è un aspetto decisivo della questione dal mio punto di vista. E ho pensato che era utile portare questo testo, che è in fondo, loro sono tutti italiani, no? Lui no. Questo testo esiste anche in inglese, è un'ottima versione in inglese anche, cioè è un testo compatto, ma è un testo che affronta, diciamo, in forma scritta, quindi in forma più importante di quanto io possa fare adesso, queste questioni. In particolare, nella parte centrale affronta tutta una serie di questioni teoriche, tra cui quella della ridefinizione del concetto di spazio e quella della ridefinizione del concetto di tempo, che è un processo evolutivo, ovviamente, cambia nel tempo cronologicamente in una serie, diciamo, di incrementi successivi, ma indubbiamente in una fase come questa con l'informatica ha avuto un'accelerazione molto importante, molto importante. Ci possiamo tornare un poco su questo aspetto, però legandomi alla...
Quindi tu vedi un'accelerazione di un fenomeno che già è...
Assolutamente, assolutamente. Allora, vi faccio un'osservazione che era costituita, diciamo, era tutta costruita nella conferenza, ma che alla fine, diciamo, come dire, io non l'ho detta, ed è nata in un momento di discussione simile a questo con, diciamo, i miei... persone che collaborano con me, che mi conoscono bene e quindi seguono tutte le lezioni da anni del corso, eccetera. E l'osservazione era molto interessante, era di Andrea, e mi ha detto a un certo punto, ma alla fine come mai non è stato detto esplicitamente questo punto? E il punto era un punto interessante, derivava da tutta la conferenza, e cioè... La conferenza si concentrava in particolare sulla spazialità del Caravaggio, no? Dimostrando, è ovvio, che la spazialità del Caravaggio, schiacciata, in bilico, eccetera, era una spazialità rivoluzionaria rispetto a quella precedente, rinascimentale. Mi sembra che il punto è stato molto, 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 molto sviscerato. Dall'altro punto è altrettanto evidente nella conferenza che era molto forte questa idea che anche la concezione di tempo fosse completamente modificata, e infatti nella conferenza si è parlato molto di attimo, di flash, di questa nuova, diciamo, sentimento o anche concezione, no? Di un tempo completamente basato sull'istante e su uno spazio basato sul, diciamo, su questa rottura della cornice profonda, prospettica, eccetera. Ma come mai non ha detto una cosa che dice sempre a lezione, e cioè che spazio e tempo sono interconnessi? E, diciamo, questa idea che dello spazio-tempo interconnesso è uno dei portati più forti di coscienza, diciamo, della rivoluzione scientifica einsteiniana. Come mai non l'ha detto esplicitamente? Sembrava ovvio a me da tutto quello che io conosco. È stata una situazione, secondo me, abbastanza interessante, perché effettivamente non l'ho detto esplicitamente, no? E invece era, diciamo, sotteso. Ora però, qua il problema, ritorniamo al ragionamento che facevamo prima, che tu avevi impostato, Antonio, cioè quella, diciamo, della difficoltà o non difficoltà rispetto alla presenza di nuovi strumenti, no? Allora, il problema è da che, qual è l'angolo, diciamo, di contatto con questa problematica. Se è l'angolo che il nuovo strumento in qualche maniera deve suscitare e deve spingere alla creazione di un'estetica nuova di rottura e di cambiamento, parlando in termini zeviani, Allora, è chiaro che la difficoltà, no, è l'incertezza, che sposa quello della ricerca estetica, della ricerca artistica, e quindi è di per sé rischiosa, è di per sé in qualche maniera angosciante. Se l'angolo d'impatto è un angolo che ha più a che vedere con una coscienza dell'incremento della strumentazione in quanto potenza di calcolo, di prefigurazione, eccetera, è chiaro che il livello, diciamo, non è la stessa cosa, no? Poi quando mi parli, mi ha molto interessato questo discorso delle matematiche, no? Che tu facevi, delle equazioni, perché vale uguale uguale nel concetto di spazio, e qui viene spiegato. Io nella mia lezione parto dal concetto di spazio e di tempo, cominciando a parlare di uno spazio a una dimensione, un po' sulla metafora di Flatlandia, no? E poi passo allo spazio a due dimensioni, poi spazio alle tre dimensioni, poi spiego che esistono, ovviamente, attraverso questa stessa concezione, spazi a 4 e spazi a 5, noi non li espletiamo fisicamente perché siamo costruiti in questo determinato modo, ma ovviamente possono essere immaginati e fino a una certa misura anche calcolati da un certo punto di vista. Quindi diciamo il bandolo è questo. Capisco la differenza tra un sentimento, come dire, di maggiore problematicità, che è più tipica di un pensiero artistico, no? Di un pensiero rischioso in qualche maniera, e quello, come dire, un po' più rassicurante, che è più vicino alle tecniche, è abbastanza plausibile. Quindi io capisco quello che tu dici, muovendomi in mezzo posso, diciamo, guardare in entrambe le direzioni, ecco, su questo aspetto.
Questo punto, allora, tanti argomenti, collegandomi all'ultimo, no? Perché io lo vedo rassicurante? Perché io guardo sempre prospettiva, io sempre filosofico, quindi guardo a 1000 anni, 2000 anni, quello il mio metro. E allora, perché mi sembra rassicurante? Perché ho sempre visto questa continua gara tra le problematiche, tra le soluzioni, tra le problematiche che innescano queste soluzioni, in senso virgolettato, quindi anche di strumenti, e a loro volta una rincorsa degli strumenti per fare. Siccome bene o male, noi, io speriamo che me la cavo, no? L'umanità ha avuto tantissimi drammi e alla fine è ci sempre a pareggiare. Ecco, per me questo è un discorso importante, il pareggiare con la storia. Una generazione ha compito di pareggiare con i problemi che incontra.
Sì.
E quindi io queste matematiche non le vedo, le vedo come, so benissimo che sono problematizzanti, però sono sicuro che sono anche salvifiche.
Assolutamente, ecco. E questo ha a che vedere col concetto di progresso, anch'io credo in quella stessa direzione, va in quella direzione, è chiaro che da una parte, diciamo, le scienze dell'ingegneria, le scienze della fisica, le scienze della biologia, della medicina, non possono non fare conto col concetto di progresso, è talmente palese questo aspetto, no? Il problema è che sono le scienze umane, soprattutto artistiche, che non hanno il concetto di progresso. Non avendo il concetto di progresso, lo vivono in maniera diversa la questione. Il progresso non esiste in arte.
Questo è perfettamente.
Sono dei continui presenti e dei continui risposte a delle sfide, ed è in quel gioco che si fa.
Posso provare a dargli una risposta, sì. Nel senso che proprio perché l'artista è un catalizzatore, no? Quindi di problematiche, un condensatore, quindi si sente di più la drammaticità.
Sì.
Noi essendo un altro ruolo, quindi
esattamente.
In qualche modo dare una mano.
Certo.
E quindi abbiamo un'ottima gioco forza l'artismo della ragione, perché facendo degli
Esattamente, sono completamente d'accordo in questa interpretazione.
Poi un'altra cosa che è venuta dal tuo discorso è quella della linearità, della conseguenzialità che esiste, che è esistita con da prima di questo sviluppo, e qua è una prova progresso tecnologico, sviluppo delle metodologie anche, e il mainstream del computer è proprio nell'alveo suo. E io invece qua ho una difficoltà, perché mi ricordo stavamo nella stanza lì di Mandolisi e lì è cominciato il mio divergazione, perché secondo me non è uno strumento come gli altri. Cioè io questa linearità di progresso che dal mio punto di vista, fin quando ero piccolino, ho sempre pensato come un'accelerazione costante, quindi non è un progresso lineare, ma un progresso che è in qualche modo esponenziale, no? Perché è accelerato. Progressione geometrica. Invece io quello che... ecco, questo è un mio dramma. Il mio dramma è che io sto vedendo che a un certo punto questa curva ha come una spezzata, una cuspide, poi vedi che ritorna la matematica, ritorna Zadid, vedi che tutti i discorsi. Questa curva a un certo punto si è una spezzata e si impenna. A me sembra, perché lo strumento non è più uno strumento, lo strumento è intelligenza. Quindi è come il quadrato, che è quella motore in più aggiunto, come se fosse un altro motore che si aggiunge. E sono un po', ecco, a questo mi sono un po' preoccupato, perché abbiamo delle macchine che progettano per altre macchine, per esigenze delle macchine. Abbiamo delle macchine che progettano una foundry, come si chiama, del silicio, dei wafer, per la nuova generazione, anche per dire, 0,5, una cosa del genere, e poi a sua volta per le esigenze delle macchine stesse. Ecco, l'uomo è un po' tagliato fuori, io ho un po' di preoccupazione. Negli ultimi anni ho questa ricruccio, una vera preoccupazione. Non è.
Ma io diciamo divaricherei il ragionamento in due parti. Una prima parte è che il mondo dell'informatica è veramente uno strumento e quindi non è un utensile. Allora, questo è il primo punto. Che cosa vuol dire questo? Che appartenendo al livello mentale dello strumento, lo strumento in sé incorpora la necessità di un risettaggio e rifondazione dei saperi, no? Dei saperi. Allora, cosa sono gli strumenti? Quando arriva la prospettiva non è che è un utensile, la prospettiva è uno strumento, cioè è un modo di vedere il mondo talmente forte, talmente rivoluzionario, che crea una nuova spazialità, una nuova necessità, una rifondazione totale dell'architettura, eccetera, appartiene a quella sfera. L'arrivo del pensiero scientifico, analitico, matematico, eccetera, è la stessa cosa, è qualcosa di talmente importante che determina, anche in questo caso in un periodo più lungo, una serie di trasformazioni profonde. Ora, l'informatica innanzitutto appartiene al livello dello strumento e quindi è un livello più alto della semplice estensione delle capacità fisiche o puramente pratiche che si attribuisce all'utensile. Quindi in quanto tale rappresenta, questo salto. Questo è un concetto molto chiaro, molto evidente, fin da quando Toffler ha scritto La terza ondata, perché il libro La terza ondata è il libro che sostanzialmente fonda l'avvio della società delle informazioni generata dal computer come una rivoluzione epocale che investe tutti i settori e che ovviamente tanto ribalta l'economia, tanto ribalta la territorializzazione, immaginiamo quanto ha la tendenza a ribaltare il campo della progettualità, no? progettualità che da un certo punto di vista può essere vista da un punto di vista pratico, di facilitazioni, eccetera, ma dall'altro punto di vista può essere vista come una sfida, no? Adesso che c'è la prospettiva, come l'architettura cambia? Adesso che c'è l'informatica, come l'architettura cambia? E questo è una prima parte del discorso, no? È chiaro che questo tipo di approccio tende ad essere non accettato da architetti o ingegneri di generazioni precedenti, perché la tendenza era quella di puntare sull'ampliamento pratico, quindi dal fatto che questi strumenti fossero degli utensili molto potenti, ma degli utensili. E quindi è chiaro lo scontro, no? È chiaro, a un certo punto io non la potevo vedere in questa maniera. E questo è un aspetto del discorso. L'altro aspetto del discorso, di cui mi sento anch'io muovermi in un settore molto più fragile, quindi diciamo è una conversazione più come dire, più informale, ecco. Mentre su questi discorsi ti posso dire leggi questa parte, su questo io non ho scritto, quindi diciamo la conversazione è più fragile. Però la possiamo fare, però la possiamo fare.
Qua ti investo come artista, no? Come artista del sapere.
La possiamo fare, senza alcun dubbio la possiamo fare. E io la farei sempre in un modo, e cioè cercherei di farla sempre da persona nel campo, e nel campo attivo, e non nel campo passivo. Mi spiego meglio. È molto importante, ad esempio, che se noi crediamo che l'intelligenza artificiale, dopo una fase in auge, negli anni 80 ti ricorderai, tutti parlavano di intelligenza artificiale, poi per 20 anni ci si è scordati, quasi, diciamo, nel dibattito, adesso è ritornata. Allora, la prima cosa che io direi è importante, siamo tutti progettisti o studiosi, dottorandi di ricerca o comunque persone che operano, la cosa importante, la prima cosa è avere parte attiva in questo processo e non parte passiva, questa è la prima cosa, cioè la faccio una ricerca, una paper, una tesi di dottorale su questa tematica, cercando di mettere in evidenza le criticità ma anche le positività, cioè ingaggiandomi nel problema e non mettendomi all'esterno a dire ma succede questo, succede quello, cioè nel senso che in fondo come tu, così io su questa cosa del computer non è che noi siamo stati là a guardare quello che succedeva, no? Siamo stati lì a fare una determinata azione culturale, didattica, eccetera, no?
A scavare,
a lavorare. Quindi rispetto alle criticità è bello lavorare in fondo. Allora, è vero che c'è questa criticità. Questa criticità è preoccupante da un certo punto di vista, no? Innanzitutto, io qui vi dico, parlo in maniera informale, non parlo da persona che ha studiato a fondo questa cosa, ma è chiaro che già a livello dei social network la problematica è diciamo trasversale, preoccupa, diciamo, diventano preoccupanti certi livelli di invasività. Dal punto di vista della progettualità, no? Ecco, fino a che punto tecniche di intelligenza artificiali, soprattutto io direi quando interfacciate con i BIM, perché la cosa interessante è questo punto oggi, no? Il punto è quello, tecniche di intelligenza artificiale attaccate con il BIM, da una parte potrebbero essere delle tecniche che inducono con una grande, diciamo, facilità a comprare certi prodotti, ad andare in una certa direzione, a risolvere in una maniera ripetitiva alcune cose, no? Perché è chiaro, il motore è talmente forte che lo facilita. È un campo di ricerca estremamente interessante perché è una criticità, è chiaro che c'è la criticità, c'è. È vero che in una certa misura Avere sistemi autoriparantesi, per esempio, è una cosa importante, come nel nostro organismo, come una stazione spaziale, come può essere anche in un edificio, no? Quindi, però io credo che sia un campo di ricerca che per le persone più giovani è interessante da indagare. Nell'attimo in cui tu lo indaghi e cominci a capire anche quali tassi battere di più, quali tassi battere di meno. Ecco, io non avrei cioè non è un campo che io ho indagato, diciamo, no? Anzi, diciamo, è interessante storicamente questa cosa, parlando di intelligenza artificiale, negli anni 80, i primissimi anni 90, l'intelligenza artificiale era un po' la parola chiave, no? Era la parola di battaglia. Poi è successo che con l'avanzare, diciamo, della capacità dei software di simulare un mondo sempre più articolato, sempre più vicino al reale, e poi ultimamente anche un certo grado di intelligenza, perché un BIM è un certo grado di intelligenza, e, diciamo, sono arrivato a un certo livello. Adesso sicuramente si ritorna a parlare in questo ambiente di intelligenza artificiale, e quindi, insomma, quello che ho detto prima, insomma, è un campo in cui sicuramente se dei giovani vogliono investire del tempo, è una criticità, e quindi in quanto criticità è interessante, insomma, io penso.
Di fronte alla rivoluzione informatica è storicamente, senza dare un giudizio, è storicamente avvenuto che è stato molto utilizzato come strumento. Cioè è stato disegnato come strumento, come visione da pochi, e come invece tool, come
certo,
device,
assolutamente,
dalla maggioranza delle persone, in cui ognuno riserve un pezzettino.
Assolutamente.
Adesso, siccome noi siamo partiti da là, infatti ho portato le slide di Horus del 1900.
Queste sono le tue, però.
No, sono le mie.
Fammele vedere, perché è una cosa...
E li richiamo su una sola, che era l'ultima, perché le altre...
L'acetato hai conservato.
L'ho conservato l'acetato.
Ma questo è fantastico.
Quindi questo siamo in pieno analogico. Però per farvi vedere, questa è la situazione, come la prima slide, che è rimasta tal quale, perché è eterna la situazione. E invece l'ultima, si parla se c'è, se c'è l'ultima, perché qualche giorno fa l'ho vista. Era una slide bruttissima, però aveva un suo perché. Sono quelli più importanti, stanno qua, è talmente brutta che poi non la butta. Ecco, è questa qua. Che adesso noi di nuovo siamo a questo punto, in cui ci sono dei pezzi, Steiner Element Method, Geometry Modeler, H-Ventilation, Air Conditioning, Preliminary, Proxy, e poi questo CAD che noi vogliamo fare, knowledge,
certo, artista, ancora non riusciva a integrarlo, ma va bene,
l'idea era quella lì.
Sì, certo.
Cioè, noi utilizziamo tutto quello che c'è, certo. E noi ci mettiamo invece in più la colla, che è questa, l'intelligenza che deve unire, quindi simulare il cervello umano in modo tale che sia la neocolla, la neologica. Certo. Noi siamo partiti da Negroponte. Poi a un certo punto lui ha abbandonato, perché una cosa che ci tengo, ecco, ribatto qui in modo che rimanga in qualche modo storicizzato, che gli architetti, noi progettisti, se ne sembra più corretto, actor, trattino, progettista, designer, hanno sempre avuto un complesso di inferiorità nei confronti dell'informatica. Io invece ritengo di avere un complesso di superiorità, perché i nostri problemi sono così avanzati che all'epoca non potevano essere trattati, e quindi lì Negroponte si è arenato, la bandiera bianca, basta, non ne posso, non ce la faccio. Okay. Però il problema, hanno cercato sempre di ridurre, come la prima rivoluzione industriale, di ridurre la seconda, la complessità della costruire dell'architettura a industrializzazione dell'epoca. Quindi qui cercando di ridurre lo strumento, quindi farlo ridiventare depotenziare, farlo diventare solamente un attrezzo, in modo tale che fosse utile nelle cose momentanee, no? Devo andare a prendere il caffè, devo avere un computo metrico, allora mi aiuti a fare. Invece io e Carrà abbiamo sempre pensato l'opposto, che siccome è difficile, invece vale la pena indagare. E proprio perché è difficile, allora uno va perché va alla ricerca dell'antica madre. Perché non abbiamo la progettazione più difficile degli altri? Allora comincia uno a mettere dei punti fermi. Perché noi costruiamo solo prototipi, perché ogni prototipo è radicato in un punto, ogni prototipo è radicato in quell'epoca. E quindi è difficile, bisogna avere uno strumento che ci aiuti nel progettare i pezzi uniti. Quindi tutte opere d'arte, noi facciamo le opere d'arte, pezzo unico, noi non abbiamo ancora superato l'era della riproducibilità in realtà. Ecco, per tutto si complessifica. E quindi ci siamo impegnati a questo, quindi alcuni problemi di non contraddizione noi li troviamo perché abbiamo capito che si possono benissimo trattare i concetti invece che trattare dei numeri. Allora uno si mette lì e invece di fare delle addizioni di numeri primi, di aritmetica, uno si mette a addizionare i concetti, poi relazionare i concetti e questa roba può andare avanti molto 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 potente. Ecco perché per fortuna forse è il momento giusto. All'epoca avevamo grandissima difficoltà, quindi non c'erano questi link tra l'intelligenza e gli strumenti, quindi dovevamo farci degli strumenti anche di basso livello, quindi abbiamo fatto dall'inizio proprio le primitive grafiche, addirittura le viewport, le Windows, non so, nemmeno cosa significa. E quindi quella esperienza è enorme, una esperienza immane. Però adesso forse siamo in una situazione buona, perché abbiamo alcuni strumenti che, quindi adesso è più chiara la situazione, si è ben delineata per noi una cosa importantissima, la stratificazione dei livelli di astratti di intelligenza. Infatti ci si fa un paragone con la pila ISOSI dalla connessione fisica dei cavi fino a un applicativo, no? Ogni layer è in qualche modo 8 layer, ognuno è in qualche modo legato al precedente, però è autonomo, è molto autonomo nel suo livello. Quindi, di come vengono spediti i pacchetti, la progettazione logica di un circuito, visto quei simboletti un po' strani, i cerchiettini, la capannella e così via, oppure un livello di applicazione, oppure questi livelli. Però la cosa bella è che non c'è la potenza concettuale, la piramide è rovesciata, cioè ogni realtà, ogni strato include precedenti, è capace di ominare i precedenti. E quindi questo è un altro aspetto. Allora, quindi io ritengo che adesso la confusione è grande, il momento è favorevole. Senso, ritengo che avendo ormai sistematizzato primo livello primitive grafiche, ci hanno pensato i motori ACES, che noi sappiamo nemmeno lo stanno sotto. Diamo secondo livello di CAD di grafica, ormai sistematizzato. Terzo livello degli oggetti rappresentativi, di oggetti reali, tridimensionali, gli attributi che vogliamo. Adesso forse è arrivato, siamo di nuovo in grado, perché nel frattempo si è lavorato anche su quegli strati superiori, di utilizzarli per lavorare su quelli inferiori, su lavorare sui componenti costruttivi, sugli edifici e quanto tale. E lì e si innesca che forse faccio una pausa perché sennò sono troppi argomenti.
No, ma poi non mi sento delegato a risponderti.
Un'altra concetto che mi è tu sei delegato a parlare, no? Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' sconvolto è la ricerca che ha fatto quella che ha indotto a Vienna sulla qualità di un edificio. Qualità. Allora dice, questo edificio è monumentale, questo edificio è rassicurante, questo edificio è efficiente, questo edificio è bello, questo edificio... E uno nota, con raccapriccio da quel punto di vista, che la gaussiana delle risposte è molto stretta. Cioè io mi aspettavo, essendo una cosa così personale, che fosse, diciamo, catering degli ultrali fosse molto vario. Però quando comincia a essere milioni di persone, questo vediamo... utilizzano Amazon, cioè non è che stiamo giocando, molti le big
essere concentrati sull'idea,
è abbastanza concentrati. Quindi quando noi ci accapigliamo, no, per che bello, che brutto, di quelli sulla virva, e in realtà poi il senso comune, e questo è un altro senso che mi fa ripensare profondamente al mio credo, al mio essere in qualche modo una bene o male, nonostante tutto un accademico, ma insomma io, forse ci devo ripensare un attimo, no? Perché noi andiamo, pensiamo di essere all'avanguardia, pensiamo di spiegare, pensiamo di capire, andiamo a mettere in evidenza le contraddizioni sul ragionamento, invece poi in realtà il mondo va avanti lo stesso. Il mondo ha una sua fisicità di concetti che mi dà da pensare.
Vogliamo dare anche qualche parola a loro?
No. Tu.
No, perché loro le hanno preparate alcune domande, forse hanno un desiderio di... tutte non erano... Comunque, se avete preparato le domande, immagino che avevate il desiderio di parlarne, no? O quelle, o nuove, insomma.
Le domande però ho cominciato a leggere il libro suo.
Ah.
E ho visto, secondo me, è proprio inerente a questo discorso. Uh-huh. Facendo un parallelismo, giustamente parla di pittura, Caravaggio. Uh-huh. Pittura è strumento, io quindi il parallelismo invece era architettura.
Certo.
È strumento. E lei parla di tre fasi, una rivoluzionaria, quella iniziale, poi passa alla presa di coscienza, nella seconda, e uno spirito critico che prepara al passaggio alla successiva.
Nell'arte è molto evidente.
Nella terza. E secondo me, parlando appunto di come strumento nell'informatica, l'ha introdotto la parola BIM, quindi BIM, si può vedere questo esempio nel CAD. Forse questo ciclo è stato concluso, no? Mm-hmm. Queste tre fasi, e adesso siamo
pronti a un salto.
Forse al salto, che è il BIM. E quindi posso vedere dove ci troviamo.
Secondo me.
Sì.
Va bene, dunque, la maniera di appunto interpretare alcuni fenomeni della ricerca artistica, diciamo, in una fase di rottura, una fase di consolidamento e di messa in crisi, diciamo così, e poi un nuovo salto, è tipica della storia dell'arte. Arriva la prospettiva, la prospettiva diventa la coinè fondamentale per capire almeno 60-70 anni di pittura dopo, comincia ad essere messa diciamo in crisi o stirata tutto quello che si viene chiamato manierismo del Cinquecento, e poi arriva un salto che dal punto di vista mio ha a che vedere con la spazialità del Caravaggio, con questa cosa che distrugge la prospettiva, forse anche fare altre cose. Ora, sta modo di vedere, in realtà, non si applica soltanto alla storia dell'arte, ma si applica al pensiero scientifico. L'idea che c'è un costante cambio di paradigma, l'idea del cambio di paradigma infossato e ricordato fin dall'inizio della citazione di questo libro, perché si basa su questo, volevo un attimo provare la citazione di Kuhn, no? È l'idea del salto della concezione scientifica, mettendola in due parole. C'è un'innovazione scientifica forte, importante, che afferma un nuovo modo di vedere. A lungo, da una certa fase in poi, all'interno di questa concezione scientifica si tende a, diciamo, far entrare il più possibile cose nuove. Poi si capisce che queste cose nuove non ce la fanno più a entrare nella concezione scientifica e si deve fare un salto. Classica l'idea che dalla fisica classica, no? E dalla matematica, dalla fisica classica, diciamo dalla posizione newtoniana, che funziona, no? Egregiamente, tra l'altro funziona sempre ovviamente, come come quando cominciano ad arrivare l'elettricità e l'idea di forze elettromagnetiche, che, di cui non era prevista nel mondo di Newton, buona parte di alcune ricerche dell'Ottocento cercano di farle entrare dentro quel paradigma. Non ci riescono, e a un certo punto deve arrivare Einstein, che riformula una concezione di fisica che ovviamente si basa su questi nuovi fatti, no? E quindi, diciamo, questo passaggio è un modo di interpretare, no? Questo di Kuhn, diciamo, un modo classico, è basato su questa idea di salto di paradigma, il concetto del salto di paradigma, no? Si è riassunto in due parole, però, diciamo, la sostanza è questa. Ora, detto questo, torniamo a noi, e noi diciamo, dove siamo? Perché questo è molto interessante, no? Dire dove siamo, cioè, come interpretiamo questi fenomeni e questo processo, almeno, diciamo, per non saper leggere e scrivere, dagli anni 80 in poi, ma in realtà io, per correttezza, soprattutto nel campo del CAD, parlerei del 74-75, perché sono gli anni caldi in cui Eastman e altri avevano questa idea del data, cioè sostanzialmente avevano questa idea del BIM, sostanzialmente non sapevano chiamarlo BIM, lo chiamavano, no, 3D database, lo chiamavano in altri modi, cioè è un po' prima, no? Infatti tu hai citato Negroponte, che era un po' prima, no? Anche lo stesso Mitchell. Vabbè, comunque. Come inquadriamo questa questione all'interno di questo problema del salto di paradigma? No, il BIM che cosa rappresenta? Rappresenta un punto di arrivo? E qua si aprono le interpretazioni. Si aprono le interpretazioni. Come dire, in entrambi questi libri, ma in particolare in questo, io sono un po' ambiguo da questo punto di vista, perché da un certo punto di vista considero l'arrivo maturo delle tecnologie informatiche, quelle della possibilità, come infatti dicevi anche tu, di avere finalmente una strumentazione che ci permette moltissime cose e che può anzi aprire a nuovi settori, anche se critici, come quelli dell'intelligenza artificiale, eccetera. Quindi, diciamo, questa sogno, diciamo, di avere il 3D database, come lo chiamavano loro, incorporato in fondo del BIM, di fatto si è realizzato. Più o meno questo è quello che avevano in mente. Quindi una grande realizzazione in questo processo. Dall'altra, e qua è il problema, e questo è un problema molto importante, che dipende come noi vediamo le cose, no? All'interno di questa, diciamo, all'altra, c'è tutto il problema della bioinformazione, cioè lì quello è il problema, di un'idea in cui l'architettura tendenzialmente a superare questa strada, comunque tra virgolette un po' meccanica, dell'informatica, e tende nelle tecnologie, nei materiali, nei comportamenti a assumere su di sé alcuni aspetti del vivente. Oh. Allora, questo discorso avviene a diversi livelli, innanzitutto a livello del materiale, no? Attraverso le nanotecnologie e anche alcuni campi di sperimentazioni, sappiamo che quanto si muovono col tema delle alghe, eccetera. E dall'altro su un'idea di comportamenti e di un'idea di progettazione dell'architettura che tende, almeno in alcune parti, a farla, diciamo, assomigliare a un corpo vivente. Ora, qua c'è un bel punto di domanda. Cioè, questa idea è la nascita di un nuovo paradigma che in qualche maniera, come dire, ci allontana, oppure è un inserimento organico rispetto a questo processo? Non lo so, dipende. È ancora un gruppo, in fondo, i ricercatori veri e propri, anche se ci sono mostre, ci sono cose, eccetera, i ricercatori veri e propri non sono moltissimi, no? Rimangono Philippe Ram, rimangono François Roche, in Italia, che poi sono sempre fuori, questa coppia di Poletto e di Ecologic Studio e qualche altro. Noi abbiamo fatto un libro che si chiama Smart Creatures, in questa serie, che un po' indaga, che è uno degli ultimi, un po' indaga questo ambito bio. Noi abbiamo fatto diverse tesi di dottorato su questo argomento. Tutte le nostre tesi sono, quando io ero coordinatore, ma spero anche dopo, però non sono sicuro di garantirle, sono online, quindi sono tutte scaricabili sia dal sistema PADIS, ma qualcuno le mette nel sistema PADIS. Noi abbiamo un sito, che poi se vuoi ti mostro, abbiamo fatto almeno due tesi che hanno a che vedere con questa problematica specifica, e una terza che ne stiamo facendo. Quindi rimane un punto di domanda, no? Rimane, è molto interessante anche come uno si colloca, no? Perché da un certo punto di vista, per esempio, entrambi questi libri fanno soltanto un accenno nella parte finale all'emergenza di quest'altro, diciamo, chiamiamolo paradigma o estensione. In questi 10 anni forse nei materiali si è andati abbastanza avanti, nelle architetture poco, non abbiamo un'architettura ancora che completamente, diciamo, dimostri effettivamente, secondo me almeno, questo paradigma. Ma
questo è un po' le quattro domande, alla fine poi nuovi sentimenti architettura, lo strumentale dell'architettura, la tecnologia e l'architettura presente, ovviamente matematica, tecnica, artificial intelligence, comunicazione, architettura, e poi tutto andrà coniugato nel punto di partenza presente, e qua il campo nel quale ci muoveremo nel dibattito è dove ha l'architettura, dove andiamo noi. Proprio riguardo a quest'ultima cosa, vedi qualche spunto, ci ha dato anche il pace di Buonanima, perché per me ha sempre visto il Mandoletti, ma cominciava sempre organismi edilizi, e allora io ho cominciato a pensare all'epoca, che se corso, cos'è questo organismo edilizio. E quindi io già all'epoca, nel 90, avevo insieme intersezione di proprio la logica zeniana, dello zen, non zeniana, ma zeniana. Corpo, spirito, mente. E questo corpo, spirito, mente può essere replicato, riprodotto con sistemi informatici.
Certo.
Ok. E quindi questo per me è il punto di partenza. Però poi a farsi architettura è un altro, affinché questa coscienza, questa chiarezza cartesiana nel quale è definito l'organismo edilizio, però poi da questa a farmi diventare architettura, fare un paradigma nuovo, ce ne corre. Un periodo per cui ho avuto anche la fortuna di avere una dottoranda di bioarchitettura, biomimicri, no? E poi mi sono un po' appassionato al tema. E ho visto, ci sono degli autori che si propongono, però se proprio come mimesi bruta, quel francese Calbon,
perché noi abbiamo fatto una tesi di biomimetica, che è una cosa diversa un po',
perché
no?
Quella, certo, è brutalmente, certo, ne riproduci una ribellola, funziona, certo. Non ti posso dire che sia illogica, però non mi dà ancora quell'adeguamento estetico ai nuovi paradigmi logici.
Sono d'accordo.
Questo. Però è questa la tendenza, perché quando uno fa una pelle che si modifica a seconda del vento, a seconda della luce, a seconda dell'umore delle persone che stanno là dentro, no? E che è in grado in qualche modo di autoripararsi, allora questo, ragazzi, comincia sempre più la pelle proprio umana, perché perché ha tutti questi punti caratteristici, no? Caratteristiche senso Aristotele, quindi quelle caratteristiche si ritrovano tale e quale. Allora veramente andiamo verso l'organismo, il fatto della del ciclo, no? Anche certo, tante parti del ciclo produttivo, certo. E questo ci riporta un'altra volta al paradigma dell'umano, della biologia. Però attualmente è vero, non si notano questi, forse sono ancora sotto traccia, questi sì. Germi ancora non hanno trovato un catalizzatore, l'artista in grado di fare sintesi o comunque di mettere le problematiche in prima luce. Questo mi viene da,
sì.
da dire. Maura, tu hai...
Buongiorno.
Maura, per comodo di...
Nonostante anche se io sono un po' con la generazione di architetti precedenti.
Però appunto, però noi stiamo parlando di problematiche, non siamo...
Per cui il punto che continua, no, la discussione che continua, su cui continua a ragionare, a cercare, insomma, una connessione con le cose, è il processo di... Cioè, pensare...
Parla un po' più forte, così magari rimane traccia.
La mia considerazione in quanto progettista è intanto potrà mai un'intelligenza artificiale sostituirsi a un processo creativo, cioè sostituire un processo creativo. A volte discutendo con Antonio abbiamo proprio non ci trovavamo proprio su questo punto. Può essere una buona architettura il risultato di un inserimento di una serie di dati che estraggo dal contesto, no? Metto una serie di input e il computer è in grado di formulare uno o più ipotesi creative. Io credo ancora che non sia ancora possibile questo. E rispetto a questa bioarchitettura di cui è molto interessante questa relazione con l'architettura in quanto organismo, però architettura è spazio, architettura è altro da una pelle in grado di recepire, no? E mutare a seconda delle situazioni al contesto. Una buona architettura è il risultato di un'analisi critica, una conoscenza del contesto, una sua analisi critica e poi una risposta che modifica, migliora, rivalorizza.
Certo.
Saprà mai un'intelligenza artificiale, uno strumento informatico, sostituirsi un'attività? Ecco, l'ultima cosa, appunto, quando prima si parlava di processo, di progresso, c'è sempre stato un momento in cui Caravaggio, genio, no, inserisce la sua intuizione, svolta e crea uno scarto.
Certo, come no?
Questo è dedicato, credo, unicamente all'intelligenza umana, all'intelligenza di un genio, di un artista, di un progettista, di un designer, di un informatico, crea uno scarto.
Io mi viene da fare tre considerazioni. Uno è che questa domanda per me è finita nel 2015 o 2016, alla conferenza di cibernetico a Rio scoperto pure, e c'era un ricercatore italiano, Davide Schaumann, che faceva delle cose simili a nostre dell'ontologia. A un certo punto ha sentito un po' di brusio in aula, allora per cercare un po' di sedare via le sue affermazioni abbastanza definite, diceva sì, perché poi l'intelligenza umana non riuscirà mai a raggiungere, l'intelligenza europea non riuscirà mai a raggiungere l'intelligenza umana. Un attimo di silenzio, c'è stato un professore anziano, Giovanni Rubino, non so se conosci, c'era un
credibile. No, conosco un altro Rubino, forse erano fratelli.
E allora questo qui, giustamente, ha pensato, ma io ho una certa età, infatti dopo un po' ha detto, io mi ha detto questo non si poteva fare. quello non si sarà mai raggiunto, e poi e allora io questa affermazione non la dico più, io mi fermo, sull'uscio, dico forse, e quindi poi ho fatto un'altra cosa, che non bisogna pensare al computer come una macchina, ma non è così, perché andando un po' a brucare nei vari strati di livelli della fila di giochi, a un certo punto mi sono un po' imbattuto nella parte delle comunicazioni, no? Cioè, al terzo o quarto livello parliamo di un pacchetto di comunicazioni, un token che viene scritto con una certa magia. Siamo sopra il livello dei bit, siamo sopra, però non siamo ancora a livello di intelligenza, di comprensibilità. Ecco, su dei, una scarica elettrica che ti fa. Okay. E la scarica elettrica non è niente banale, c'è una di errori. Tant'è vero, ci sono tantissimi algoritmi che noi non vediamo, questo fatto è proprio per correggere gli errori che produce il computer durante l'elaborazione, perché il salto 0-1, 0-1 solamente è matematica, in realtà dal punto di vista fisico si concreta con un semiconduttore che ha una soglia di voltaggio nel quale l'elettrone passa lo stato da 0 a 1 e poi li spegni, poi da 0, da 1 arriva a 0. Però questa non è una quadrica pura, in realtà c'è uno smusso che dipende dalla velocità di clock, dal tipo di... quindi in realtà questo non è così, ma è... E non sempre quindi questo salto viene 0-1, c'è un 1 invece deve essere un 0, quindi sono tante volte che vengono processati per correzione d'errori, qua ricordo il discorso di autocorrezione, di autoriparazione della pelle, che è sempre più vicina all'umano, e l'umano non sa tutto quello che succede dentro, non lo so, esempio adesso che viene la pelle d'oca, no? Non lo so che cosa succede, comunque all'apparenza funziona, quindi io non lo so se questi scarti forse già esistono. Perché viene in mente la ultima, terza considerazione che posso considerare. Che ne parlavo con Gabriele tanto tempo fa. E lui diceva, vedi Antonio, perché ci vuole risolvere l'equazione della Leontina? Ma quando si parla di un milione di nodi da vedere, a calcolare, non è la stessa cosa. Lui dice, sì. Così se tu fai, e lo vediamo noi, no? Quando noi facciamo delle proposizioni logiche per simulare un comportamento, utilizziamo lì, come si prende una cosa meravigliosa, come dire l'aramaica, come l'aramaica, fai questa, poi vediamo dei risultati che non fa, cioè, quando fai le 50, 100 proposizioni, ma quando comincia a essere migliaia, mica sei tanto sicura del risultato. E andare a controllare, devi andare a controllare, abbiamo visto con Protegge, recentemente, con l'ontologia, se tu tieni poco poco l'uscio aperto, perché c'è sempre possibilità, ti do 100.000 soluzioni assurde, se tieni l'uscio chiuso, cioè se vincoli molto la possibilità di esiti di un tal algoritmo, allora è cose banalissime. Quindi c'è un'aleatorietà lì dentro. Quando comincia tantissime cose che stimola il comportamento umano, è stimola pure gli errori. Quindi prima da un punto di vista fisico, poi da un punto di vista di quantità, che però diventa anche un po' qualità. Io mi astengo, cioè non dico mai. Sono un po', ecco, il discorso, questo mi dà inquietudine rispetto a qualche anno fa. Sono molto più inquieto, perché prima dicevo come più, tanto non ce la raggiungeranno mai, io ho l'intuizione del giorno che facevamo un callo, e allora con quel callo ho pensato le scale, ne avevo modificando le scale, poi ne avevo modificato lo spesso, quindi alla fine dentro mi è venuto questo vuoto, chi l'ha detto? Quello non ha i calli, non ha la sensibilità, non è meteoropatico, non ha litigato con la moglie, non ha sorpreso via, però che ne so, ha una sua, secondo me, aleatorietà, che forse è creatività, e questa è un'altra aleatorietà.
Ma io non so a che punto sono finiti i computer quantici, no? Tutto il ragionamento sulla quantica, tutto un problema come sappiamo, che sostanzialmente gioca sulla probabilità e sull'errore in qualche maniera, sulla potenza anche dell'errore in alcuni casi. Non so che fine ha fatto.
Ci sono dei ricercatori qua a Sapienza che fanno con l'Istituto dei Tumori e il Viso dei Guanti, il milionario dell'H2020, sono andato due mesi fa e questi non sono più da laboratorio, cioè sono da laboratorio, però applicati anche a casi anche successi.
No, il problema è diciamo la creatività, no? La parola chiave è creatività di questa discussione, no? E allora sì, il problema è forte, perché da una parte creatività vuol dire capacità di scelta strategica tra milioni di alternative, quindi diciamo è la creatività del computer che gioca a scacchi, che in qualche maniera trova la soluzione migliore perché ne ha moltissime, e trova la migliore che vista dal di fuori a noi ci sembra un salto geniale, no? Un salto creativo. Oppure è diciamo qualcosa che completamente esula da qualunque tipo di parametro, e quindi prevede uno scarto, è una diciamo è una rifondazione delle regole stesse sostanzialmente, no? Delle regole stesse, per cui cambia le regole sostanzialmente, è talmente forte che scambia le regole, e quindi cambiando le regole c'è una necessità ovviamente all'interno di questo cambio delle regole, no? Necessità che si interfaccia con le crisi, con il mondo, con l'evolversi, cioè con miliardi di cose per cui si cambiano le regole, sostanzialmente si fa un nuovo paradigma, ecco. Credo che questa doppia maniera di vedere la creatività è abbastanza interessante, e credo che sia interessante, cioè da una parte è apparentemente creativo, ma è diciamo all'interno delle regole date, e viene dalla forza di sì, dalla forza enorme, quindi diciamo da un certo punto di vista è chiaro che come è avvenuto negli scacchi, così progressivamente, mano a mano che si ha maggiore potenza, sarà sempre più possibile, più pensabile di fare architetture sempre più adatte, sempre più capaci di incorporare in maniera diciamo efficace anche molti dati che possono essere appunto di varia natura, e quindi di apparire quasi creative da un certo punto di vista. In realtà è la potenza di calcolo. Il fatto di cambiare le regole è una cosa che può soltanto avere a che vedere con l'intelligenza artificiale. Cioè, no? È un'interfaccia che arriva da un computer che autoimpara sostanzialmente, tanto impara che riesce addirittura a cambiare le regole. Io sarei un poco nella condizione di Antonio, cioè di estrema prudenza, ma rimane il fatto, diciamo, secondo noi fondamentale. A che cosa conviene lavorare? Soprattutto i giovani, no? A quali delle criticità convenga lavorare, soprattutto persone che in parte vogliono occuparsi di queste cose, no? Perché questo è quello che ci è dato, in fondo, no? A noi ci è dato capire quali siano delle criticità interessanti su cui vale la pena lavorare. E poi attraverso il lavoro che si estraggono dei piccoli pezzi di avanzamento, di conoscenza, di ricerca, eccetera. La cosa interessante sul discorso della creatività, per quello che diciamo io conosco e ho capito, è nelle generazioni degli architetti un doppio sistema, cioè parlo di libri fatti nella collana, c'è una generazione di architetti, Eisman, Gehry, Hadid, che sono architetti che hanno, come dire, visualizzato e pensato a uno scarto creativo molto forte, e questo scarto creativo molto forte è stato fatto a prescindere dal computer. Cioè il computer è diventato poi un'arma molto potente per realizzare qualcosa che uno scarto che loro avevano già, diciamo, elaborato. Allora, il caso di Hadid è, diciamo, chiarissimo da questo punto di vista, e anche il libro Digital Hadid, che ha scritto Padre Schumacher ormai alcuni anni fa, però tratta di questa questione, Mental Landscape, lei con questa, diciamo, esperienza attraverso questa pittura particolare che ha fatto, le sue conoscenze, ma soprattutto la pittura, lei ha, diciamo, immaginato una spazialità diversa, ha immaginato un tipo di relazioni tra edificio e suolo completamente diverse, eccetera. E questo è stato fatto a prescindere dal computer. Assolutamente, è stato fatto a prescindere dal computer, e poi ovviamente mano a mano che i software si sono affermati e avanzati, hanno trovato un grande rafforzamento e ausilio importante di questo tipo di cose. E parliamo, diciamo, di una fase, poi adesso l'ultima fase è diversa perché c'è una questione di sperimentalità proprio dentro, è un'altra questione. In fondo anche Gehry, no? Gehry ha cominciato a pensare, a partire da una idea di spazialità fortemente plastica, no? Io nel libro la chiamo le traiettorie, quasi futurista, eccetera, e lo faceva con gli strumenti, diciamo, dei plastici, dei disegni, eccetera, e poi ha trovato nel computer, in particolare nel KTA, uno strumento talmente importante che poi ha fatto Digital Technologies.
Per rendere fluido il processo.
Esatto. E questa è una cosa. Ma poi ci sono invece anche gli architetti che non lavorano in questa maniera, cioè lavorano all'interno del computer, per cui nascono un'idea, che è un'idea tanto spaziale quanto, diciamo, organizzativa, che è inconcepibile senza gli strumenti del computer, e in alcuni casi del BIM in particolare. Quello secondo me più stimolante da questo punto di vista è Van Berkel. Cioè, Van Berkel è un architetto che lavora a fondo nel concetto di diagramma, e il diagramma poi diventa, diciamo, sostanzialmente l'impalcatura dinamica attraverso dinamica, però non dinamica perché dinamica, diciamo, soltanto spazialmente dinamica dal punto di vista delle informazioni, dei dati, del modello dinamico. Che poi diventa, diciamo, architettura, ma le due cose sono assolutamente inscindibili. Non è possibile pensare a quel tipo di architettura senza avere già incorporato dentro lo strumento informatico. Quindi lui, per dirne una, ma ovviamente la generazione dei Novak, la generazione, diciamo, questa generazione di cui però Van Berkel è il più pieno, il più maturo, secondo me. Noi abbiamo fatto un libro di cui sono molto orgoglioso, con il dottorato su Van Berkel, che è in download da qualche parte, lo cercate, si chiama UN Studio, perché noi abbiamo UN Studio, diagramma, pelle, eccetera. Abbiamo fatto un lavoro di cui sono molto orgoglioso, perché in un seminario di dottorato noi abbiamo invitato 5-6 persone che avevano scritto su Van Berkel, la maggior parte avevano scritto nelle mie collane o nelle riviste, eccetera, e a ognuno avevamo delegato una parola chiave, pelle, diagramma, modello, eccetera. E poi contemporaneamente c'erano anche i dottorandi che hanno approfondito particolarmente questa, diciamo, la parola chiave, ne è uscito un libro molto interessante a mio avviso, io penso uno dei sicuramente molto denso e molto interessante sulla figura di Van Beck, che poi era stato fatto in contemporanea di quando c'era questa mostra dal Maxi. E vabbè, quindi sono due livelli diversi, a mio avviso. C'è chi lavora proprio dentro il nuovo strumento e quindi, diciamo, il tipo di spazialità che elabora è una incarnazione pratica di quello strumento, no? E chi invece, diciamo, ha un'idea a prescindere. E questo è abbastanza evidente nelle due generazioni.
Su Arrigo, perché quando abbiamo invitato anche Stefania,
sì.
E io un appunto mio, diciamo, di divergenza con lei è proprio sul fatto della laurea in matematica. Secondo me il discorso non parte dal concetto, ma perché lei, diciamo, matematica, ha avuto modo di elaborare dei concetti, quindi nel cervello si formano delle sinapsi, che poi te le ritrovi al momento opportuno, è come dire il computer che fa lo scarto, nel momento opportuno per cui elabora degli spazi che non sono elementari. In mente l'intervista Gary dopo la morte, qui diceva, ogni volta che vedo la vita ne meraviglio, perché propone le cose che sono impossibili, invece poi vedo che vengono realizzate. Quindi c'è questo scatto in più che gli permette di vedere, attraverso l'allenamento delle matematiche, quindi ritorniamo.
Invece Stefano non era d'accordo a questa impostazione.
No, invece è una cosa più meccanica, più di elaborazione, più brute force, che più la fate, diciamo, dai disegni, dall'aspetto grafico, no? Perché invece per me parte prima il discorso dei vari. Questo è un appunto. Poi riguardo alla creatività, ci ho trovato, là per sbaglio, quando stavo da Texas, a un certo punto mi hanno posto questi ragazzi la domanda creatività. E io ho detto, la creatività col computer non si può fare. Poi ho cominciato, mi sono ricordato, come ho detto, sì, però questo aspetto, ovviamente, con il computer si può fare. E questo aspetto è uscito che per due ore, alla fine, ho parlato di tutti i modi in cui può essere usato lo strumento per tante cose. Quindi evidentemente non è così lontana la matura. E poi sono perfettamente d'accordo, perché allora la prima cosa che mi hanno chiesto, ma informatici, di artificialismo, tutti allora, che rendi tu per creatività? E per me creatività è quando due universi incontri, clash, tu ontologici gli universi, clash. Quindi quando all'interno dello stesso universo ontologico ci sono due posizioni dissonanti. No, irriducibilmente non si possono ridurre una nell'altra, no? Quella è la teoria quantistica, non è che nel corpuscolare è un modo diverso, per cui ho questi due occhi, ci abbiamo due occhi, non bastano, perché ci vorrebbe un terzo occhio per vedere questa realtà quantistica. Noi possiamo un po' immaginare, cerchiamo un po' di sforzarci, ma in realtà ha una sua logica sua, che è la sua, però non è quella che siamo stati abituati per milioni di anni. Perfettamente d'accordo con quello che hai detto te, nel senso che normalmente è elaborare con macchine molto potenti, in grandi quantità di dati, far emergere, quindi è una questione di immersione, quello che è già dentro, la soluzione già sta dentro, la facciamo tirare fuori. Ma in realtà Gelli. E un'altra cosa che per me è importantissima nella concettazione è che, perché riflettendo su cosa voglio dire, che mentre negli scacchi o gioco del Go, per esempio, hanno una tastiera che è limitata, cioè una scacchiera che è limitata, poi hanno dei testi che sono limitati, poi abbiamo delle regole che sono quelle, e quindi è un infinito chiuso.
Certo.
Architettura no, perché il campo non è limitato, i pezzi cambiano, le regole cambiano, è dignitoso, uno può usare un sistema per risolvere i scacchi dell'architettura, non può andare bene. Quindi quei computer qua sono primitivi, e quelli sono l'orgoglio di progettisti architettonici, e che stiamo ancora con delle difficoltà che queste annaspano. Però bisogna cercare di come tanti artigiani, perché secondo me un ricercatore è un artigiano, è sempre un artigiano. Quando fai un bel codice sei un artigiano a scrivere il codice, quando fai un bel progetto sei un artigiano, perché richiede una temporalità, un'unicità dell'atto che è artigianale. Quindi noi dobbiamo continuare a prendere, guardando sempre di vista il tutto, però cercare un po' di sciogliere qualche nodo, allentare qualche nodo di questi che ci si propongono. Questo diciamo, come ricercatore viene da naturale. E poi senza dubbio la seconda, che è più difficile, quindi uso lo strumento a pieno, ritorniamo a quello che abbiamo detto, considerato prima, è acerbo. Non so,
devo dire una cosa, è una domanda questa. Secondo lei lo strumento informatico ad oggi nel processo creativo, nel foglio bianco, quanto può essere più un limite o una forza?
Ma bisogna, può essere un limite o una forza, dipende da come ti collochi tu, la sostanza è questa. Se diciamo l'universo strumentale che prescinde dalle specificità informatiche, è un limite. Che cosa intendo dire? Se l'architetto, lo studente, chi vuoi, ha una, come dire, consuetudine ad un pensiero attraverso una serie di strumentazioni, per intenderci classiche, è chiaro che lo strumento informatico è un limite. Cioè, Gehry non lo vuole, o almeno fino all'altro ieri non lo voleva. Cioè, Gehry voleva sedersi al tavolo, avere il plastico 1, plastico 2, plastico 3, plastico 4, schizzo 1, schizzo 2, schizzo 3, schizzo 4, chiamava, aggiustava, rifaceva, rifamone un altro, rifiamo un altro, okay. Quindi, se tu gli fai entrare troppo presto in questo processo lo strumento informatico, a uno che lavora così è un limite. Se invece io faccio un ragionamento diverso, pensa che io lavoro attraverso il concetto di diagramma, pensa che io sono abituato a pensare un progetto attraverso il ragionamento di script, pensa che io sono abituato a manipolare direttamente un rapporto tra script e 3D, allora è chiaro che non solo è un vantaggio, ma è indispensabile. Quindi il problema è il punto di attrito col processo, dipende. Ecco perché soprattutto nell'insegnamento questa è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Esempio, io insegno in un laboratorio di composizione 4, gli studenti non sono acculturati realmente ai sistemi informatici, sono abbastanza primitivi. Quindi io tendo di allontanare il più possibile la fase in cui loro entrano, per dire, dentro questi autocaddini tirando le due linee così, perché quello non è che una mortificazione enorme di un processo che invece se stimolato e indirizzato con strumenti tradizionali può dare esiti molto più. Se in altre scuole gli studenti sono, fin dal primo anno abituati a modellazione, ma non solo modellazione, a scripting in particolare, quindi sono abituati a gestire sistemi dinamici.
Io dico, ho detto ai miei, sono sempre eretico, uno dei consigli di arte che sono quelli di architettura tecnica, sì. 10. Sì. Che dobbiamo formare delle persone in grado di essere come i surfisti sulle onde, surfisti sul codice.
Lo so, certo, ma questo, bisogna che
quando
c'è la
capacità, vedi le cose in modo diverso. Aiuta molto adesso i programmi visuali, di programmazione.
Certo, sono più facili quelli una volta. L'Ispa era meraviglioso, ma era un po' più complicato.
Sì, però
farlo.
Una persona, un architetto, una formazione di forme, no? Prima di forme. vedere il boxetto, certo, con la funzione dentro, è molto più al suo, certo, alla sua, nelle sue mani, ecco.
Certo.
Riscontra quella manualità che è necessaria, c'è un blocchetto e ci metto dentro queste cose.
Diciamo, in linea di massima, almeno da noi siamo abbastanza molto arretrati rispetto a quello che avviene nelle scuole di tutto il mondo. Ormai, diciamo, almeno da 10 anni quasi tutte le scuole che io conosco al mondo avevano un problema di acquisire il robot. Noi siamo col taglierino che fa, diciamo, i plastici in 2D sostanzialmente. Per fortuna c'è un piccolo laboratorio che fa questo. Quindi, diciamo, lo iato, la differenza è molto, molto forte. Poi la puoi recuperare un po' teoricamente, però, certo, dal punto di vista pratico è forte la differenza.
E come i neuroni da Adino, ormai sono formati lì, se noi non ce l'abbiamo. Ma una delle domande che era questa, che mi intriga molto: nuovi sentimenti architettura. Nel senso, adesso i sentimenti abbiamo, rispetto a prima, abbiamo una florilegio, abbiamo tantissimi, no? Perché i rapporti umani sono più complicati, perché siamo 7 miliardi e mezzo di persone, quindi sentimenti si sono complessificati proprio, non solo quantitativamente ma qualitativamente. E l'architettura come risponde a questi nuovi sentimenti, che poi sono stessi modi di vivere in qualche oggetto che noi siamo là dentro?
Diciamo, posso parlare un poco per esperienza diretta più che in generale. Diciamo che ci sono, emergono aree di ricerca in cui problematiche che una volta non avevano posto, non avevano evidenza, la cominciano ad avere, ecco, la affronterei così. Noi abbiamo fatto delle tesi, per esempio, sul racconto e la processualità. Fare un esempio, no? Su come la processualità, diciamo, di approccio all'architettura diventa un elemento importante e quindi si lega anche in alcuni casi a un tema appunto proprio di esplicitazione di sentimento, pensare dal punto di vista religioso o dal punto di vista, diciamo, della morte o altro. Quindi dal punto di vista della ricerca emerge sicuramente un campo di studi che appunto dà luogo a questa riflessione, no? Rappresenta un allargamento naturale tematico, perché chiaro, negli anni 20 la nuova architettura avevano, diciamo, problemi di maggiore urgenza da affrontare, avevano l'existence minimum, avevano gli arti aerodermici, avevano la nuova urbanistica, diciamo, non era proprio
la legge del coseno elettricità,
non era proprio
vedete che ci sono quelle lampadari sferici, la legge del coseno
è così,
perché è così, e hanno scoperto questo, che il solido fotometrico è esattamente la sfera, e quindi mettendo la lampadina lì è quello che
aveva la maggiore. E quindi, diciamo, dal punto di vista della ricerca, senza alcun dubbio, diciamo, nella mia storia, io fin dall'inizio avevo capito una cosa, che attraverso il computer si era aperta fortemente una chiave metaforica e una chiave in qualche maniera narrativa. E infatti uno dei primi libri della collana si chiamava Digital Stories, che era fatto da Maya Angeli, e anche se non era proprio al primo posto il discorso del sentimento, come tu lo definisci, era abbastanza vicino, perché avevo capito che in realtà questa chiave poteva essere molto stimolata dalla presenza dei nuovi media interattivi, narrativi, e che questo si poteva travasare in una stessa architettura che assumesse questi caratteri. Perché uno un po' delle mie, diciamo, leitmotiv è sempre questo, quello di cercare la reificazione, no? Cioè cercare come un concetto diventa cosa concreta nell'architettura, no? Si ritrasforma nell'architettura e quindi non è una sfera, diciamo, separata, ma è una sfera che poi influenza in qualche maniera un nuovo passaggio dell'architettura. Quindi sì, sui nuovi sentimenti questo, a livello critico, diciamo di indagine, senza dubbio c'è presente. E poi va bene, credo che ogni tanto ci sono anche queste pubblicazioni che un po' parlano di questi temi un po' secondari,
perché,
no?
Perché
un po'
ci sono
di questa tipo.
Sì, cioè, l'essere fan di un gruppo musicale, no? Per milioni, quello è il discorso, milioni da dove mm-hmm. siete un fatto, no? E prima io posso ritornare indietro, qualcosa può essere che mi viene da paragonare. L'Ottocento, il teatro d'opera, i fan. Musicista, di un tenore, no? Però è diverso, rimaneva collocato nel suo particolare, mm-hmm. suo ambito. Invece adesso è ovunque, questa musica è ovunque, e quindi come vivo questo sentimento d'amore mm-hmm. di questo genere musicale? Oppure come io i sentimenti di genere, perché sono aumentati rispetto a prima, quindi la città cambia, qui abbiamo avuto delle ricerche dottorate in questo senso, mm-hmm. quindi è una problematica che
certo, sì, si interfaccia molto.
No,
sì.
L'hardware più hardware, la cosa più dura è il software, cioè i sentimenti. Mm. Cioè, sono cose più difficili da modificare. No?
Diciamo, nel campo degli allestimenti è una cosa molto abbastanza presente, diciamo questo è, diciamo, uno degli elementi proprio. Nel campo dell'architettura vera e propria, io non so se parlando con Nouvel come ti potrebbe rispondere, no? Probabilmente lui ti risponderebbe che come, per me è fondamentale, anzi io voglio manipolare proprio questa sensazione. Alcuni architetti forse ti direbbero, certo, come no. Un personaggio come Nouvel direi che probabilmente ti risponderebbe così. E in fondo, nella scuola francese, penso un po' anche a Dildec e ad altri, che sono più abituati, no? A un ragionamento più narrativo, più metaforico, proprio come scuola, diciamo, no? Rispetto ad altre, probabilmente avrebbero, diciamo, risponderebbero più positivamente, no? Cioè più direttamente. In fondo, anche il macro, che non è questa opera, però se si vede come, diciamo, come capacità di smuovere alcune sì. sensazioni è molto forte, e non a caso deriva l'architetto francese, in cui diciamo questo, perché loro hanno tutto questo approccio anche alla didattica, no? Molto metaforico, molto narrativo, molto, tra virgolette, sentimentale, che per noi è così strano, anzi non tendiamo a non averlo, no? Questo tipo
di
approccio.
Che a me piace di più, perché fa una cosa instabile, mi ricorda la famosa cesta, no? Della frutta, perché è sporgente, c'è il fondo che è niente, e a man mano invece c'ha tutti oggetti di spazialità, voglio dire, no? che sono ricchi, quindi ho questa proprio stranezza, una cosa che l'idea che ha è stabilita, perché non vedo, non è assolutamente simmetrico spazialmente, perché dentro è una cosa, un fondo, e poi è spazialmente è tutto un altro.
Sicuramente a chi interessa.
È come se gli mancasse una seconda metà che non è mai stata fatta, e però c'è finita a metà.
Cominciando a lavorare in quella direzione,
succede. Però
per esempio, non so se tu sei mai andato, io ogni volta che posso, ci sono andato due o tre volte, non di più, all'Hotel America a Madrid. È molto interessante da questo punto di vista, perché ogni piano è dato a un singolo designer di primissimo piano, non so, Adid, Foster, Puma, eccetera. L'opera complessiva è di Nouvel, si chiama Hotel America.
Quindi ritorna a Nouvel
quindi è proprio un caso in cui è tutto questo, insomma, è la manipolazione di questo. E sicuramente Nouvel è un architetto che ti risponderebbe subito a questa cosa, anzi la metterebbe in primo piano al suo ragionamento architettonico.
Ho un impegno, perché
a Luna ce l'andiamo tutti.
Però sono prima piaceva quest'ultimo sentiva. È uso strumentale, punto in domanda, chiusa parentesi, dell'architettura, perché questo è sempre stato un uomo inquietante nel rapporto architettura-potere, architettura e altre cose, architettura che è sempre più metaforica rispetto alla concezione, diciamo, classica. Che pensi su? È cambiato, non è cambiato, è più problematico, è più ancora coercitivo nella sua apparente, diciamo, gioiosità della fruizione?
Non lo so, se io penso a questa cosa, penso alla situazione italiana, no? Per cui pensando alla situazione italiana abbiamo i nostalgici, no? In fondo i nostalgici di quando l'architettura era molto più strumentale, era molto più legata al potere, no? Diciamo, i tempi del duce, sì, allora sì che l'architettura,
però io ero autonomo nella mia sfera,
che l'architettura poteva essere e certo l'architettura ha un intreccio con il potere che è molto forte e molto diretto, però è anche vero che questo intreccio del potere, quando il potere è un potere più aperto, in qualche maniera che vuole rinnovarsi in maniera, come dire, propositiva, positiva, aperta, crea delle situazioni comunque importanti, no? Non ci scordiamo alcuni miracoli che in fondo ci sono stati, no? La città di Berlino, per esempio, è una città che ha vissuto varie impostazioni, no? Varie impostazioni. Sì, da una parte c'è avuto l'impostazione alla Cleius, architettura urbana di seconda generazione, molto, ma dall'altra ha comunque creato un'opera interessante come il Parlamento di Foste, che puoi dire quello che vuoi, ma è una metafora interessante, no? Su alcune cose. Ha comunque stimolato molti processi dal basso in qualche maniera. Quindi l'intreccio, da come la vedo io, è nella natura delle cose. Il problema è la direzione dell'intreccio, no? Cercare di far muovere un intreccio non verso un'idea militarista, imperialista, guerra fondaia, però l'intreccio si dà.
Però mi verrebbe da ribaltare il ragionamento, sì. Nel senso che adesso, proprio perché voglio godermi l'edificio, quindi è pensato per quello, e proprio per questo io allora non sollevo più il mio sguardo. Cioè, se io guardo dentro il maxi, io non sollevo lo sguardo, io abbasso, vedo all'orizzonte lo sguardo, che voglio dire, lo sguardo su che cosa? Sui problemi che noi abbiamo, sull'esistenza, sui nostri problemi di esistenza e di essere, come il maestro. E se io vado un Pergamo, vado una cosa che è stata pensata per codificare in pietra una struttura di potere, di valori di estetica, però io mi viene un po' anche da sollevare lo sguardo, cioè vedo l'opera d'arte, però vedo anche, riesco a staccarmi e rivederle nell'insieme, cioè le vedo queste miserie umane e le vedo insieme. Invece là io dalla vita vedo la miseria umana di questo, la miseria umana di quell'altro, no? È più difficile, cioè proprio questo mi sembra come un gioco fatto per non farmi pensare.
Non lo so, dipende, perché le architetture sono tante, sono così diverse in situazioni. Io credo che la generalizzazione in questo caso funziona pochino, proprio poco, perché è così diversificato la situazione nel mondo, da quantità, da opere. Non lo so, per esempio, non so, se io penso a un'opera che a me sempre mi apre il cuore, il mercato di Santa Caterina di Miralles, per fare un esempio, no? Sarà perché poi lui è morto pure, quindi diciamo una cosa che proprio profondamente mi tocca, diciamo, no? Ma per dire, questa è un'opera, un inserimento di una città, in una serie di operazioni così importanti. Sicuramente fatta da un potere, ma fatta da un potere che va in una direzione, secondo me, di allargamento, di apertura, no? Altre magari no, viaggiano in gratuità, viaggiano, non lo so, mi sembra difficile generalizzare il mio campo
e pensavo all'aspetto museale, lì forse è più evidente quello che ho detto io.
Forse sì.
Invece un'opera civile, come
dicevo. Certo, un'opera civile.
Sono perfettamente d'accordo con quello che dice.
Posso fare una domanda?
Volentieri. Abbiamo. Il professore rimane ancora un po', 3 minuti, no?
Sì.
Prego.
Parlavamo di potere.
Veramente ne vedo 8, quindi.
Io vorrei.
Io sono generoso.
Fare una domanda perché è, diciamo, un'inquietudine che da tempo ci stavo pensando anche col professore. Parliamo di potere e architettura. Aprirei una parentesi su potere e metodologia. Noi abbiamo parlato di metodologie quali il BIM, ad esempio, l'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato anche del deep learning, del machine learning, che sono dei processi assolutamente energivori che determinano un quantitativo di energia e quindi anche un'impronta a terra, il famoso carbon footprint, molto rilevante. Difatti leggevo l'altra sera, non sapevo quello che era, l'ultima MIT Technology Review, si parlava del peso ambientale, quindi economico, del machine learning e dell'uso dei computer quantici. La domanda è...
Consumeranno ancora più energia, in poche parole.
Perfetto. Allora, le domande che sorgono sono: chi può permettersi veramente un sistema BIM su larga scala? Chi può permettersi veramente i device, gli strumenti per poter far funzionare queste cose?
I cinesi senza dubbio.
E noi infatti abbiamo fatto l'acquisto non a caso. Chi può permettersi queste cose? Ma la cosa ancora più urgente, stiamo tornando un po' al Medioevo, in che senso? Nel Medioevo chi erano i veri ricchi? Lei prima parlava di apertura, di un'architettura come a Berlino che ha permesso, diciamo, di esprimersi a diverse figure, ma con il digitale ognuno potrà esprimersi o saremo tutti schiavi del mezzo. Nel Medioevo chi era quello che comandava? Chi deteneva i mezzi della produzione? Il latifondista, il duro, il conte e chi per esso? Adesso chi detiene gli strumenti per la produzione? Esiste un signor Apple che può girare la chiave? O un signor Trump che dice io giro la chiave di Google e la spengo ai cinesi? O i cinesi che dicono io spengo la chiave di Huawei, che non è il produttore dei telefonini, è il più grande produttore al mondo di reti telematiche, se Huawei gira la chiave Freccia Rossa non parte, questo è il...
Ah, sì.
Perché sì...
Quindi non è server, è proprio le reti.
Huawei nasce come produttore di reti e noi abbiamo fatto l'errore politico-strategico di dismettere parti di Finmeccanica che facevano questo. La rete l'ha fatta Huawei che ha vinto la gara su Alstom francese, adesso loro se girano la chiave è finito. Quindi noi siamo nel mero Medioevo. L'architetto contemporaneo, la paura è che diventi un digital master builder. Quindi, chi decide come si fa la cattedrale? L'architetto? Mica tanto. Quindi la domanda è, il digitale è democratico? Vedere Facebook che esce domani mattina e dice faremo una moneta autonoma. Oppure Cambridge Analytica. Come si traduce Cambridge Analytica nell'edilizia? Parlo per il mio settore. C'ho un cantiere, l'intelligenza artificiale mi dice usa questo prodotto perché costa di meno e fai prima. Ma se quel prodotto lo leggo a un motore inferenziale che lavora con le reti neurali e tutto bla bla bla, e nella rete neurale il dato d'ingresso viene gestito magari dalla Saint-Gobain perché
prodotto,
allora la libertà è finita.
Quello che avevo anticipato prima. Ho capito. Torniamo a dei dati fondamentali della questione. Allora, il primo concetto è il concetto di progresso.
Se non è per tutti, non è progresso.
Ecco, allora, diciamo, il problema del progresso è anche legato al problema delle scelte individuali, degli impegni individuali e della coscienza individuale. Sono tutte cose interrelate, no? Allora, la coscienza critica di queste cose e dell'ambito in cui il nostro lavoro può aiutare ad andare in una direzione o nell'altra, sia pure c'è o non c'è, questa è la prima cosa. E io spero che ci sia, dato che comunque siamo in un ambito universitario, che vuol dire che le persone possono decidere di fare una tesi rispetto che un'altra, fare un dottorato di un tipo rispetto di un altro, eccetera. Quindi c'è un certo margine di orientamento e di sviluppo delle coscienze critiche, no? Perché se non c'è in quest'ambito, soprattutto in Italia, abbiamo una relativa libertà, perché in altri sistemi accademici è Huawei che ti finanzia direttamente il dottorato, quindi cioè non c'è proprio niente da fare, lavori direttamente in una situazione precostituita. Quindi in Italia, con tutte le sue contraddizioni, questo c'è. E l'altra è diciamo, è meglio la Santa Inquisizione. Cioè, la cosa diventa abbastanza semplice.
Funziona come la Santa Inquisizione.
Ho capito.
È un'entità astratta che non si sa come funziona, le leggi, qual è che dà un comandamento e te lo segui, se no sei fuori.
Ecco, questo è diciamo, entro certi limiti è un pericolo costante, entro certi limiti no. Faccio un esempio. Io dal giorno 1 faccio fare ai miei studenti un sito web, gli insegno a creare un sito web, no? Non gli insegno a navigare, perché secondo me, diciamo, posso sbagliare, posso fare bene, posso fare male, da 20 anni a questa parte che il primo ciclo è fare un sito web, cioè trasformarsi in produttori di conoscenze, non soltanto di consumatori, avere una coscienza di che cosa vuol dire l'HTML, che cosa vuol dire questa cosa. Questa è una scelta, la puoi fare o non la puoi fare, è una scelta diciamo di un incremento che secondo me va in un incremento di acquisizione critica, diciamo, che io reputo un piccolo antidoto rispetto a queste cose, è una scelta che io posso fare, no? La faccio in questo senso e così ne faccio altre. Dopodiché non credo che siamo né completamente passivi, però i rischi che lei dice ci sono e come, capisco. Ma lei ha una idea? Cioè ha un consiglio?
Un consiglio ce l'ho, è una nota di colore, ecco. Che vediamo. Una basata su un discorso avuto in un altissimo contesto scientifico, sì. Barargo a Cassino, e l'altro su un fatto storico realmente accaduto.
Sì.
Stavo al bar con uno che fa il trader, è una persona molto importante, però fine settimana torna ai genitori lì, e parlava del Bitcoin.
Sì.
Bitcoin, quella è la vera ricchezza, adesso c'è la bolla, ma poi si stabilizza e quella diventerà la vera ricchezza, perché il Bitcoin non è altro che un condensatore di energia. Se tutto si fa con l'energia elettrica, quella è la vera ricchezza, quindi le commodities comuni, quali oro, petrolio, eccetera, andranno sempre a scendere. Allora mi sono permesso.
Questa è la sua interpretazione. Perché è già adesso ricchissimo lui.
Ricchissimo, pacca gaeta.
Ha fatto tutto con Bitcoin.
Perfetto. No, l'aveva fatto ai tempi dei semi proof, vabbè. Detto questo, il discorso qual è? La mia controdomanda è stata, ma questa energia deve essere portata da una parte all'altra, deve essere prodotta. Quindi io non vado troppo con la fantasia, terre rare e quant'altro, motivo per cui la Cina si è comprata mezza Africa. Ma l'oro comunque è un superconduttore. Quindi torniamo sempre lì. Secondo caso invece, che è un fatto storico realmente accaduto, quando il digitale va in tilt, sebbene fosse un digitale molto primitivo, ovvero l'Apollo 11, tu torni a terra con l'orologio meccanico, se non rimani sopra. Perché l'orologio meccanico è l'unica cosa che
e quindi la sua strategia è mutante e bretelle.
Diciamo,
in poche parole. Mutante. D'accordo, è una strategia.
Cinta
e
bretelle. No.
Sì, cinta e bretelle.
Avere sempre un'alternativa elettromeccanica.
Va bene, diciamo. D'accordo. È chiaro, benissimo.
È una risposta da un
Puoi concludere? Vediamo che vado io.
Concludi tu.
Concludo io. Immodestamente posso dire. Possiamo dire che sono dei problemi perché siamo dei critici, quindi vivono criticamente, quindi quello che ci accade è un motivo di argomentarci, di riflettere. e quindi sentiamo viva sulla pelle, questo mi sembra la conclusione, questo cambio di Evo, no? Come c'era l'Evo antico e moderno, moderno e contemporaneo, a me sembra di stare al salto dell'ultimo Evo, cioè quello è stato dalla moderno a contemporaneo durante la Rivoluzione Francese, perché cambiano i mezzi, cambiano i sentimenti, cambiano lo spazio di agire dell'uomo, no? Si è allungato lo spazio dell'agire dell'uomo, stiamo su un satellite perlomeno. Quindi tutto questo porta un'inquietudine di fondo. Da un lato, però, ecco, io mi sento rassicurato, cioè questa, cioè, l'impronta del passato, ce la siamo cavata. Dall'altro, ce la siamo cavata perché? E questo è il secondo punto. Perché ce la siamo cavata? Ce la siamo cavata perché abbiamo esplorato. Quindi il discorso di bioarchitettura, inform architettura, brain architettura, l'ha portata avanti. Senza nessuna limitazione, senza nessun riguardo, senza nessuna pietà. Ecco, questo può essere. E forse ce la caviamo come hanno fatto prima di noi, che non hanno guardato al passato assolutamente. Io non ho mai visto, non c'è mai stato nell'architettura un grande del passato che riproducesse il passato. E quindi questo è un punto, diciamo, di sollievo, nel senso che siamo un'avanguardia, bene o male, che dobbiamo anticipare il futuro, dobbiamo comprendere molto approfonditamente il presente, non avere remore, non essere razzisti intellettualmente, questo è una cosa importante. E poi un'altra cosa che credo molto, che ho scoperto quando facevo il primo anno di ingegneria, noi stavamo a Via Scarpa, che erano delle aule di 300 persone, dove si lanciavano i giornali ripiegati, dall'ultimo che facevamo arrivavo sulla cattedra del professore, mi è rimasto il pezzo. E leggevo per quel periodo 15 giornali al giorno, perché dentro me era una cosa meravigliosa, gratis, se compravo uno, però leggevo. Però tra i vari cose che circolavano all'epoca c'era un ciclo stile di un gruppo che si chiamava Synectics. I Synectics che cosa facevano? Era un gruppetto di romanza e esaminavano le cose dell'antica. Mi ricordo tutte queste piante di Roma antica, in cui vedete che c'erano tutti questi incazzi, in realtà Roma antica, non ha nessun piano urbano, certo. Tutta fatta per agglomerazione, l'imperatore ci allarga dentro la montagna, spostava la montagna e faceva il foro, e l'altro diceva no, l'aria mi serve quest'altro, e così. Però c'è questa forza di adattamento, quindi questo metodo sinecto, cioè applicare una cosa che non c'entra niente a un'altra che non c'entra niente e funziona. Ho scoperto, tra l'altro ieri, mi sono messo su Google Sinecto, e c'è una società
che esiste,
sì, quindi recente, quindi anche niente a che partire
con
questa, e che applicano questo modo di mettere insieme, di sintesi, mettere insieme queste opportunità diverse, no? Queste opportunità che sia, se faccio questo ho questo effetto positivo, se faccio quest'altra cosa ho un altro effetto positivo, però che apparentemente sono su piani differenti, su universi differenti, e si devono mettere insieme. Quindi io penso, diciamo, nell'operare concretamente, la strada è questa, cercare di esplorare le possibilità e mettere insieme. Dallo scontro viene creatività, dallo scontro viene anche l'annichilamento, no? Sappiamo che anche quest'altro processo, però ripeto, noi dobbiamo fare i cercatori di questi synectics energy.
punto.
Grazie.
No, grazie al grande Antonino. Chiediamo sempre di rispetto a Antonino e per l'imperatore romano Antonino, questo sia chiaro, di volta per certe cose da Antonino. Ma a lui piace essere chiamato Nino, io non ci riesco a. Ti chiamo qualche volta Nino, ma la maggioranza gli è l'imperatore romano, quindi Antonino, un bellissimo nome.